Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa puntata di Doppio Clic dell'11 febbraio 2025, che è anche il Safer Internet Day. Prima di andare a parlare di un internet più sicura, io vi ricordo che potete sempre inviare email a doppioclic@radiopopolare.it per segnalazioni, commenti, spunti o quel che vi pare. Invece per dialogare con me durante la diretta potete usare il 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp, oppure l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it. Ma partiamo subito con questo Safer Internet Day. La giornata per l'internet più sicura, promossa dalla Commissione europea, che viene celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, è un'iniziativa che si rivolge principalmente ai giovani, ragazze e ragazzi di tutto il mondo, e punta a promuovere un uso consapevole di internet. Naturalmente ogni anno è anche un momento in cui saltano fuori statistiche, considerazioni, inchieste, approfondimenti proprio su questo tema, e uno di questi è stato pubblicato oggi da RaiNews.it. Devo dire che mi ha fatto fare un balzo sulla sedia, perché il titolista ci ha messo del suo, perché ha titolato Safer Internet Day: il 76% dei ragazzi ritiene che la verifica dell'età sui social dovrebbe essere obbligatoria. Poi, andando a leggere l'articolo, si scopre che non è proprio così. Allora, in realtà si tratta di una un'inchiesta, mettiamola così, un sondaggio fatto da Telefono Azzurro, e quel 76% in realtà ritiene che dovrebbe essere obbligatoria la verifica dell'età su tutte le piattaforme che offrono contenuti potenzialmente inappropriati per i minori. Allora, che è una cosa un po' diversa da dire tutti i social network, perché non tutti i social network contengono contenuti potenzialmente inappropriati per i minori. Però se invece andiamo a vedere i dati veri, in realtà il 44% degli intervistati ritiene che lo strumento di verifica sia utile per proteggere i minori, il 33% la ritiene fastidiosa ma necessaria, e solo il 15% la ritiene inutile. Vabbè, statistiche che lasciano un po' il tempo che trovano. Devo dire che il fatto che oggi sia il Safer Internet Day e che ci sia stata proprio questa sovrapposizione con l'AI Action Summit di Parigi è piuttosto paradossale, perché l'avete sentito nel giornale radio pochi minuti fa. La notizia è che il documento finale dell'Artificial Intelligence Action Summit, che contiene tutta una serie di indicazioni e di buoni propositi per sviluppare in maniera responsabile l'intelligenza artificiale, non è stato firmato da Gran Bretagna e Stati Uniti, il che significa che in pratica il più grande produttore e sviluppatore di intelligenza artificiale ha intenzione di continuare a andare per la sua strada senza considerare vincolanti quelli che dovrebbero essere dei criteri per lo sviluppo etico di internet. Ma adesso facciamo un salto negli Stati Uniti, perché le cose con Trump non vanno male solo riguardo l'intelligenza artificiale. E allora, tema Trump, Stati Uniti, internet e cosa sta succedendo. Io ringrazio, fra l'altro, la collega Marina Catucci che mi ha segnalato la notizia. E ci sono dei problemini per quanto riguarda la National Security Agency. Perché? No, a questo giro non parliamo di spionaggio, non parliamo di violazione dei diritti civili, ma parliamo di censura all'interno dell'NSA. Che cosa è successo? Che una fonte informata dei fatti, dietro anonimato, ha segnalato che è partito quello che è stato definito il big delay, cioè la grande cancellazione. Allora, ieri in pratica la National Security Agency ha operato, o dovrebbe aver operato, perlomeno sarà in corso, la cancellazione di tutte le parole relative al famoso DEI, Diversity, Equity and Inclusion, per ottemperare all'ordine esecutivo di Donald Trump, che ha detto che bisogna fare piazza pulita di questi programmi troppo progressisti in tutti i siti e in tutte le agenzie federali. Qual è il problema? Il problema è che è arrivata una nota in pratica agli addetti della NSA in cui è stato detto che devono cancellare da tutti i siti della National Security Agency. La National Security Agency ha una presenza online dal 1990, 27 parole che sono state bandite. Le parole sono cose tipo antirazzismo, diversità, bias, quindi pregiudizio, femminismo, gender. E il punto è che ci sono anche tutta una serie di parole che provocano dei problemi, come privilege, per esempio. Quello che fa notare l'autore di un articolo su Popular Information è che, per esempio, visto che la National Security Agency si occupa anche di cyber security, c'è un termine che si usa abbastanza spesso nella sicurezza informatica, che è privilege escalation, cioè aumento dei privilegi. Praticamente è il processo che fa un pirata informatico quando all'interno di un sistema operativo acquisisce i privilegi da amministratore. E visto che non si può pensare di fare queste modifiche ordinate da Trump a mano, andando a guardare le pagine una per una, e quello di privilege è soltanto uno dei casi citati, sono abbastanza terrorizzati dalle parti della National Security Agency dal fatto che cancellare o comunque modificare i contenuti delle pagine, andando a togliere quei termini, potrebbe mandare a pallino praticamente tutto l'archivio che hanno. E secondo quanto riferisce la fonte, sempre sotto anonimato, non hanno nemmeno abbastanza staff per poter gestire la cosa. E questo è soltanto l'ultimo dei casi surreali di questo tipo, perché sono andato a ripescare, visto che era citato in questo articolo, anche una notizia che aveva segnalato il Guardian. Con lo stesso ordine esecutivo, Trump ha anche ordinato di eliminare qualsiasi tipo di riferimento alla crisi climatica ambientale, per esempio anche all'interno del sito del Dipartimento dell'Agricoltura statunitense. Insomma, i siti internet della Federazione degli Stati Uniti d'America cominciano a sembrare un po' una specie di groviera. We'll be right back. torniamo a parlare di reti sicure, ma in questo caso sono reti un po' strane, perché andiamo a parlare di Ghostnet, che non è una variante del dark web, ma sono reti di un altro tipo, e ne parliamo con Marta Abba. Ciao Marta.
Ciao a tutti.
Allora, Marta Abba, giornalista, io ti presento ogni volta, ormai lo sapranno, prima o poi smetterò anche, che si occupa di nuove tecnologie, intelligenza artificiale e tante altre cose, e che ha un po' il compito di portare dei raggi di sole all'interno di Doppio Click. E in questo caso i raggi di sole vanno verso il fondo del mare. Cosa sono le Ghostnet? Partiamo da lì.
Allora, le Ghostnet, letteralmente reti fantasma, sono le reti dimenticate o abbandonate da coloro che pescano in mare. Siamo quindi in mare, non c'entra niente, tutto internet e quant'altro, sono proprio reti fisiche che pescano i pesci. Quindi sono pericolose perché appunto essendo abbandonate nel mare, negli abissi, soprattutto quindi sul fondo del mare, chiaramente non è che galleggiano, intrappolano pesci e li danneggiano, e danneggiano la biodiversità.
Quindi siamo nel mondo fisico, e in particolare chi si sta occupando delle Ghostnet con un bell'uso di tecnologie anche abbastanza innovative, devo dire, non necessariamente informatiche in questo caso, però si trova in Italia.
Esattamente, c'è un grande progetto finanziato dal PNRR che si chiama Progetto MER, e una delle tante cose che fa sono proprio il recupero di queste Ghostnet in tutte le coste italiane, cioè in 20 siti lungo tutte le coste italiane.
E come fanno ad andare a pescarle le reti? Giuro che non era
pescare,
voluta.
Esatto, pesca le tue reti. Allora, la cosa particolare è che vengono identificate in maniera molto specifica attraverso appunto sonar, sensori di tecnologie avanzate, e viene studiata la loro situazione. Ciò significa che non tutte le reti è meglio che siano prelevate. Se attorno si è costruito un ecosistema marino che le intrappola, fatemi dire, strapparle via distruggerebbe il tutto. Quindi ogni volta vanno a vedere dove sono e vanno a capire se è meglio lasciarle lì, perché ormai sono parte del fondo, oppure prelevarle. Quindi questa accurata analisi, proprio metro per metro, è ovviamente una cosa molto delicata, innovativa e assolutamente benefica per la biodiversità marina.
Tra l'altro, quello che ho letto nel tuo articolo è che per farlo utilizzano dei sottomarini filoguidati, che mi ricordano un po', vabbè, forse è la mia età, da piccolo io avevo le macchinine filoguidate con telecamera ad alta definizione, e quindi anche la fase di rimozione poi viene fatta con sistemi robotici.
Sì, con questi strumenti, esattamente. Ovviamente ci sono anche degli operatori subacquei specializzati, e a bordo della barca ci sono i ricercatori, quindi che in diretta, grazie a queste appunto queste tecnologie, riescono a suggerire anche cosa fare, come fare mentre appunto le persone operative sono in fondo al mare. Quindi c'è questo mondo della ricerca a bordo della barca, sotto coloro che appunto anche sono esperti nell'operare. È un lavoro molto di squadra, e quindi è una grande operazione.
Senti, e poi c'è la seconda parte del tema, cioè una volta prese queste reti, che diavolo se ne fa?
Allora, prima di tutto bisogna capire in che stato sono, nel senso che ce ne sono di vario tipo, dipende da quanto tempo sono giù, di che materiale sono fatte, perché ovviamente immaginiamo che c'è un po' la qualunque in fondo al mare, immaginiamo anche di annate diverse, quindi vari materiali. Però la cosa più interessante, diciamo, c'è una piccola parte di queste reti, viene utilizzata per fare un altro progetto di ricerca, quindi la ricerca nella ricerca, e l'Università Politecnica delle Marche, con un gruppo di lavoro, ha deciso di trasformarle in energia.
In energia. E come fanno?
Allora, diciamo che sfruttano un processo che si chiama di pirogassificazione. Allora, sostanzialmente le mettono a temperature elevatissime, superiamo gli 800 gradi, e le trasformano quindi in un gas molto ricco di idrogeno. Per cui appunto possono essere, questo si preleva l'idrogeno da questo gas ricco di idrogeno, lo si diciamo estrae, estrae non è la parola giusta però per farci capire, no? si tiene solo l'idrogeno e lo si può utilizzare, per esempio stanno sperimentando di utilizzarlo per caricare i veicoli elettrici oppure per illuminare una parte della lungo della zona delle Marche.
Ok, del lungomare, immagino tu abbia detto, perché ti ho persa per un attimo, la connessione oggi non è amica per niente. Va bene Marta,
Saranno le ghost net.
Saranno le ghost net, esatto. Beh, altro esempio di applicazione amica dell'ambiente, in questo caso della tecnologia. Grazie mille per averci portato questo pezzettino di storia sulle coste italiane e ci sentiamo prossimamente su queste frequenze.
A presto, grazie a tutti. Ciao Marco.
Ciao. E intanto fioccano i commenti sulla opera di censura in atto sui siti federali, con Alessandro che dice magari un serial killer gay potrebbe farla franca grazie a queste cancellazioni, e qualcun altro che dice invece tutta la questione del termine privilege è una sciocchezza, sto edulcorando, che la dice lunga sulla competenza del mittente dell'intervento. E invece segnala Giampaolo riguardo le Ghostnet, ecco, a me fa impazzire il livello di competenza diffusa che c'è nella community radio popolare. Dice che c'è un'azienda italiana che ne ricicla il nylon Aquafil, che non ho la minima idea di cosa possa essere nylon Aquafil, ma mi sembra qualcosa che possa essere riutilizzato in maniera utile. Allora, torniamo un attimo all'intelligenza artificiale per fare un aggiornamento, ma immagino che questa notizia l'abbiate sentita un po' tutti. Cosa sta succedendo negli Stati Uniti per quanto riguarda OpenAI, l'azienda che ha sviluppato, commercializzato, diffuso, sparso in giro per il mondo ChatGPT? Beh, che è arrivato Elon Musk e ha fatto un'offerta ostile da 97,4 miliardi per acquistare la non profit OpenAI. In realtà, ricordiamo, l'abbiamo già raccontato a questi microfoni, OpenAI ha una doppia natura, nel senso che l'azienda principale è non profit, poi in realtà è una sussidiaria che è profit, e come, che è quella che ha incassato tutti gli investimenti dei vari big della tecnologia negli Stati Uniti. La cosa divertente, e anche questa immagino l'abbiate sentita, è che Sam Altman ha risposto: no grazie, ma se vuoi possiamo comprare per 9,7 miliardi X, il che è la classica trollata, come si dice in gergo, che prende in giro Musk, perché il valore di X ormai è ben al di sotto dei 44 miliardi di dollari che il tycoon sudafricano ha speso per acquistarlo, e i suoi detrattori non perdono l'occasione per farglielo notare. Tra l'altro, tutto questo si colloca in una serie di scontri riguardanti OpenAI fra Elon Musk e Sam Altman, dovuto al fatto che in realtà Elon Musk all'inizio era all'interno di OpenAI, se n'è andato nel momento in cui in pratica non gli hanno permesso di fare il capo, e dopodiché ha cominciato a fare una serie di cause a OpenAI dicendo che stava tradendo l'obiettivo originale dell'associazione non profit. Abbiamo ancora un 3 minuti per toccare un altro tema, una segnalazione di un sito in realtà abbastanza interessante, perlomeno dal mio punto di vista, ed è Wikitalk. No, non ho sbagliato a pronunciarlo, l'ha riportato in un po' di siti internet. Di cosa si tratta? Si tratta di una versione o meglio, un'applicazione online disponibile solo tramite browser, sia mobile che per desktop, quindi per computer, che cerca di fare una crasi tra Wikipedia e TikTok. Allora, il suo creatore è uno sviluppatore di applicazioni, si chiama Isaac Jamal. In pratica ha pensato che, visto che le persone ormai sono assuefatte alle modalità di TikTok, cioè quella di scorrere in continuazione dei contenuti, nel caso di TikTok sono dei video, si potrebbe fare, o meglio si poteva fare, e l'ha fatto, una cosa simile con Wikipedia. Quindi ha creato questo sito in cui, se ci si collega, ci si trova di fronte una serie casuale di articoli di Wikipedia. Viene visualizzata semplicemente una delle immagini inserita nella pagina, e se si tappa, o meglio, se si fa click sul titolo dell'articolo, se si è incuriositi da quel particolare articolo, si può andare a leggere tutto il testo di Wikipedia. E sembra che stia avendo notevole successo, perché le persone sono affascinate da questa idea di trovarsi dei risultati a caso. Io lo sto scorrendo davanti al mio naso in questo momento, e si alternano senza soluzione di continuità dei gruppi rock a degli insetti. E però la cosa buffa è che forse ormai questo significa che siamo un po' assuefatti a determinate dinamiche, che Jamal ha ricevuto un mucchio di messaggi da parte di utenti che hanno detto: sì, bello, però non puoi fare un algoritmo che fa in modo di visualizzare le cose che interessano di più a me sulla base di quello che ho guardato. E io ho apprezzato tantissimo la sua risposta, perché in pratica ha detto: siamo già governati da algoritmi spietati e poco trasparenti nella nostra vita quotidiana, perché non possiamo avere un piccolo angolo di mondo senza che ce ne siano? Quoto. Siamo agli sgoccioli anche di questa puntata, e non è l'algoritmo a dirmelo, o meglio, più o meno è l'algoritmo, è al 9000, il nostro software di gestione delle tempistiche della trasmissione di Radio Popolare, che qua in Viollearo batte il tempo tra un programma e l'altro. Io vi auguro una buona serata, vi lascio a Poveri ma Belli con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. L'appuntamento con Doppio Click è per domani, come al solito, dopo il GR delle 17.30. Una buona serata.